11:30 spaccate del 7 giugno 2017. Buongiorno, bentrovati, ben rimasti a tutti su 105.250. Buongiorno a Riccardino Borgogna.
Buongiorno anche a te Riccardo, ciao a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
La Perla di Laban torna anche oggi con un altro argomento, un autore molto appassionante, ma prima volevamo ancora fare un richiamo alle puntate precedenti.
Alla puntata precedente, quella dedicata a Dracula, su richiesta di alcuni ascoltatori che volevano avere un riepilogo del libro che ha occupato la maggior parte della tutta la puntata e anche altri titoli che sono stati nominati, richieste che io accolgo molto volentieri.
Si parlava infatti del conte Vlad, il voivoda.
Il voivoda, infatti, hai fatto bene a ricordarlo, perché Dracula ormai è condannato alla doppia vita, almeno dal punto di vista letterario, quella di vampiro e quella di personaggio storico, di voivoda della Valacchia, vissuto nel XV secolo.
1400 rotti, sì.
E sarà sempre, quando si dice Dracula, bisogna sempre precisare a quale dei due Dracula ci si riferisce. Comunque, il romanzo che ho occupato tutta la puntata scorsa si intitolava Anno Dracula, l'autore era Kim Newman, che è vivente, inglese, lo trovate, il genere possiamo definirlo pastiche, perché compaiono personaggi presi da diverse, moltissime opere letterarie e anche personaggi storici viventi. E...
con alcuni personaggi celebri come Jack lo Squartatore.
Jack lo Squartatore che tuttora è l'identità, visto che l'identità ancora non è mai stata scoperta, anche se ci sono state nell'arco di un secolo molte ipotesi, dalle più verosimili alle più fantasiose, quindi più di uno scrittore hanno ci sono cimentati per dire la loro. E si trova anche in Anno Dracula, visto che è ambientato nel 1888 nella Londra vittoriana. Il libro si chiama Anno Dracula e lo trovate gratis in PDF su internet, dove lo potete leggere o scaricare quando volete. Per gli amanti della carta, poi comunque è stato anche stampato e penso sia ancora abbastanza facilmente reperibile, edizione Fanucci. L'idea comunque deve essere piaciuta, oltre che a me, anche a molti altri, perché ha avuto anche un seguito. King Newman ha dato anche un seguito. Per esempio c'è stato Il Barone Sanguinario, ambientato nel tempo della Prima Guerra Mondiale, dove si compare di nuovo Dracula e fa parte dello stesso ciclo. Dracula, essendo immortale, è ancora vivo al tempo della Prima Guerra Mondiale, vi compare Edgar Allan Poe e tanti altri personaggi. Vedrò di reperire questo romanzo e di parlarvene. Non compare Geneviève Dieudonné, secondo me il personaggio più interessante di Anno Dracula, è nominata ma non è ma non vi compare. Vi compare invece, se ve lo ricordate, la giornalista Kate Reed, questo personaggio che King Newman aveva reperito tra gli appunti di Bram Stoker, che però non aveva poi usato nel romanzo, e lui invece la usa. È una giornalista che sceglie volontariamente di diventare vampira, continuando a svolgere il suo lavoro di giornalista a Londra, che però in Anno Dracula è un personaggio secondario. Diventa invece la protagonista del romanzo Il Barone Sanguinario. Per chi, come me, si è affezionato a Geneviève Dieudonné, può trovare anche altri seguiti, perché anche lei, se poi essendo immortale, in altri romanzi del ciclo si trasferisce negli Stati Uniti, diventa uno dei primi, anzi in California diventa uno dei primi vampiri della California, non solo, ma ci arriviamo agli anni 50 del XX secolo, dove fa l'investigatrice privata. Pensate. In quel di Los Angeles. Naturalmente non può portarsi dietro un nome così impegnativo come Geneviève Sandrine de Lisle Dieudonné nel XX secolo, e allora la previa in gene di. Altri romanzi che hanno reinterpretato Dracula, uno è Thomas Frederick Seberag, 1975. The Dracula Tapes è quello in cui immagina che, ambientato al giorno d'oggi, i discendenti di Jonathan Harker e Mina Murray trovano Dracula, che è ancora vivo essendo immortale, si fanno raccontare e registrano su nastro la sua versione della storia, in cui giustamente Dracula dice la sua, che è andata diversamente. Poi, sempre di questo mattacchione di Frederick Thomas Seberag, nel 1978 c'è Dossier Holmes Dracula, in cui Dracula anche qui è buono, anche questa è una reinterpretazione, Dracula è buono e deve invece deve fronteggiare il dottor Silver impazzito che vuole portare la peste a Londra con i topi e viene aiutato da Sherlock Holmes e scoprono in puro stile feuilleton alla fine del romanzo di essere cugini. Poi abbiamo sempre nel 1978 Sherlock Holmes combatte contro Dracula. Qui invece la storia è vera, l'attore è Lauren Eastelman, è la stessa storia di raccontata da Bram Stoker, con la differenza che Sherlock Holmes vi svolge un ruolo predominante, la storia nello stile delle storie di Sherlock Holmes scritte da Arthur Conan Doyle, la storia è raccontata da Dr. Watson, perché Sherlock Holmes avrebbe avuto una parte prioritaria nel fronteggiare Dracula, ma poi per discrezione non ha voluto che il suo ruolo venisse conosciuto. Essendo morto, Watson ritiene suo dovere rendere nota la vera storia in cui Sherlock Holmes svolge un ruolo predominante. Infine, e poi chiudo, di Mark Frost, che è anche l'autore della sigla della serie televisiva Twin Peaks, ha scritto La congiura dei sette. Qui non compare Dracula, però si parla di Dracula, in cui qua compare come e neanche Sherlock Holmes. Compare invece Arthur Conan Doyle, non come già abbiamo visto anche altre volte, non come autore ma come personaggio. È un personaggio. Arthur Conan Doyle sembra nella Londra vittoriana, deve collaborare con l'agente segreto Jack Spark per fronteggiare una setta satanista. L'allusione, per i bibliofili, è che nella lotta contro questa setta satanista c'è una nave misteriosa che sbarca una cassa e non si capisce che contiene un misterioso personaggio. Sì. E Arthur Conan Doyle, personaggio, tengo a precisare, non autore, dentro questo romanzo, La congiura dei sette, il titolo è italiano, quindi penso che ci sia anche l'edizione italiana, incontra non Dracula, ma Bram Stoker.
Ah beh.
Incontra Bram Stoker.
È un intreccio inesplicabile.
Sì, anche qui e Arthur Conan Doyle è molto ammirato per l'abilità, la sagacia dell'agente segreto Jack Sparse, che è un personaggio di fantasia, tant'è vero che decide di usarlo come spunto per il personaggio che lui sta cercando di elaborare per i suoi prossimi romanzi. Non sono tutti qui romanzi su Dracula, perché Dracula, come abbiamo ricordato, ha una doppia vita, esiste anche il Dracula storico. Ci sono anche personaggi di romanzi di genere storico ambientati nel XVI secolo, in cui compare Vlad Tepes, detto Dracula, come personaggio, ma che sono tutta un'altra cosa. Però è giusto che non ne parliamo, ma è giusto che sappiate che esiste anche questo filone di romanzi, molto popolare in Romania, molto meno qua in Italia, in cui compare sì Dracula, ma Dracula nel senso di personaggio storico vissuto nel XVI secolo. Compare molte volte nei fumetti il Dracula vampiro, non ho tempo di parlarne di tutti, ne parlo di uno solo. Nel ciclo dei fumetti dell'argentino Robin Wood, anzi argentino, del paraguayano però anche altre nazionalità, Robin Wood, il ciclo del personaggio Dago nel suo vagabondare ambientato nel XVI secolo incontra Dracula, il Dracula conte però, che occupa diverse puntate ed è un personaggio un cattivo, è il tipo del cattivo carismatico, fa parte degli incontri impossibili perché il Dracula storico è vissuto nel secolo precedente, però non è l'unico incontro impossibile che fa Dago nel corso della sua
che ha personaggi famosi, se c'è un intreccio
sì, incontra anche Carlo V, Francesco di Francia eccetera. E quindi incontra anche il conte Dracula, che ve lo consiglio se trovate quelle puntate, è un vero cattivo carismatico. Se qualcuno, per concludere, fosse interessato al Dracula, non al Dracula vampiro ma al Dracula storico, c'è un saggio, infatti Bram Stoker ha tenuto anche un altro un successo che ha aumentato l'interesse per il Dracula storico, che fino alla sua epoca non era conosciuto al di fuori di una cerchia di specialisti. Ci sono molti altri a cui non interessano granché i vampiri, però sono incuriositi, interessati a saperne di più sul Dracula storico. Ci sono diversi titoli, ve ne consiglio uno solo: Raymond McNally e Radu Florescu, rumeno.
Beh, certo, ovviamente.
Storia e mistero del conte Dracula, 1430-1476, edizione PM. E con questo per chi fosse interessato a Vlad l'Impalatore, detto Dracula.
Yeah. E oggi invece parliamo di un personaggio estremamente moderno che ha intrecciato numerosi filoni letterari, anche cinematografici. Leggo anche dagli interessi suoi nella pittura.
Anche pittura, sì, sì, sì. Dunque, intanto ricordiamo il nostro numero.
Sì, è il 346-66-73263 per i vostri messaggi e eventualmente per i meno timidi, ma non succede mai. Interventi diretti allo 011-24-95-669. Ne approfitto anche per darvi una informazione di servizio, cioè che nel Phoenix rioccupato da un paio di settimane, se non sbaglio, non di più, via Rossini angolo Corso San Maurizio, il celeberrimo Phoenix dove campeggiava il graffito del famoso del sommergibile Pasico affondato al Chiamparino. Domani sera, giovedì 8 giugno, ci sarà un aperitivo mangereccio e bar con cocktail futuristi, tutto benefit per Marina Cugnaschi in carcere con la condanna di devastazione e saccheggio per gli scontri del G8 di Genova e di Milano nel 2006, durante e dopo l'aperitivo DJ vinilico di bella musica. Quindi recatevi colà, se non altro perché insomma è uno di quei posti topici della Torino che c'erano stati tolti, sono stati ripresi recentemente, vanno tenuti sotto osservazione.
Certo, certo.
James Grisham Ballard,
rimaniamo quindi almeno come autore in Inghilterra, era inglese, è inglese perché vivo King Newman, ed è inglese anche James Ballard, che purtroppo...
No, mi dicono che è morto
sì, è vero,
nel 2009.
Del 2009 a Stepperton, sì, era inglese, però siamo sempre nel campo degli autori inglesi. Non è nato in Inghilterra, però è nato a Shanghai nel 1930, dove la sua famiglia lavorava. Trascorse gli anni tra il 42 e il 45 nel campo di concentramento giapponese di Lunghai. Da questa esperienza tratta il romanzo L'Impero del Sole.
Era il relativo film di Spielberg.
Esattamente, sì, sì, sì. Nel 1997 Steven Spielberg ne trasse un romanzo.
Bello, tra l'altro bel film.
Bel film, quindi ha scritto principalmente di fantascienza, ma non soltanto. Il primo, possiamo definirlo capolavoro, L'Impero del Sole, non è di fantascienza. Addirittura ne è venuto fuori anche un film di Spielberg.
Ispiratore assieme forse a Gibson, il maggiore ispiratore del movimento cyberpunk dal punto di vista letterario, e leggo anche interessato alla pittura surrealista, questa mi mancava assolutamente. Ma io, autore che io ho sempre considerato, non so, come apocalittico, futuri disastrosi, millenarista, come possiamo definirlo?
Secondo me, non fa parte del movimento cyberpunk, per il momento del cyberpunk.
No, un ispiratore,
è anticipatore. Lui e Philip Dick, che sono nati nella, che hanno vissuto, lavorato, si sono espressi nella stessa epoca, però hanno anticipato molte tematiche che poi sarebbero state fatte proprie dal movimento cyberpunk.
Infatti, sì, perché lo catalogano anche nel genere catastrofico, ma non mi sembra tanto azzeccato il genere, no?
Ma catastrofico, dunque, catastrofico, che dire?
La catastrofe è sociale, ecco, io
sociale,
direi, vero?
Sociale e mentale, direi di più, sociale e mentale.
È mentale,
ma
sì.
Il romanzo
tutto legato comunque alla civiltà occidentale moderna, l'industrializzazione, alle metropoli.
Sì, sì. E infatti
quindi non terremoti, maremoti, voglio dire.
Oppure ecco, terremoti e maremoti avvenuti nel passato, però l'attenzione che Ballard concentra molto la sua attenzione su non tanto cosa succede nel mondo, sulla realtà fisica, ma cosa succede nella mente, nell'inconscio delle persone che sono coinvolte in queste catastrofi. Quindi sì, fa parte del genere catastrofista, nel senso che questo era deserto d'acqua di cui vi presento adesso. Però come vedrete, quello che conta, l'attenzione è concentrata su cosa avviene nella mente e nell'inconscio degli uomini. Quindi l'attenzione di Ballard è soprattutto sullo spazio interno, non sui pianeti lontani, sul pianeta interno, sì. Cosa che lo accomuna a Philip Dick.
Assolutamente, io mi ricordo che il primo libro che ho letto di Ballard era Condominium ed era fino agli anni 70, l'aveva pubblicato Urania, come nella collana, ed era la storia appunto di uno di questi mega condomini, si parla degli anni 70, quindi la tematica anche dell'alienazione urbana, no? Di questo mega condominio di cui noi abbiamo vissuto piccole parti rispetto magari agli Stati Uniti, che andava in disfacimento con una giungla sociale che si rivelava sanguinosa rispetto alle aspettative di quella che era la nuova urbanistica, la nuova socialità delle metropoli urbane moderne occidentali.
Infatti, sì, le dinamiche sociali e mentali delle persone, lo spazio interno. Il condominio è infatti una folla di persone che giungla, per una giungla su tre dimensioni, neanche su due dimensioni, certo. Su tre dimensioni. Diamo subito un'occhiata a Deserto d'acqua, che infatti è dei primi anni 60. Vedrete che intanto vedete la prosa, che è molto curata. Non è la fantascienza dell'astronave, dei dischi volanti, che peraltro mi piace.
Cioè sì, che è un'altra cosa. Piace,
è un'altra cosa. Ma anche lo stile che viene curato, perché in genere c'era, adesso non più, per fortuna, che lo stile non ha importanza per gli scrittori di fantascienza, perché allora deve essere una letteratura di idee e anche di persone, no? Perché conta far vedere, a interessare, appassionare, incuriosire, stupire con le innovazioni tecnologiche. In un pregiudizio che è stato completamente, finalmente, per fortuna, rotto da Ray Bradbury, a cui Ray Bradbury cura molto lo stile e piace anche a coloro ai quali non piace la fantascienza, e lo stesso anche per Ballard. Notate anche quindi lo stile. Cominciamo subito con l'incipit di Deserto d'acqua.
Fra breve il caldo sarebbe diventato insopportabile. Affacciato al balcone dell'albergo, poco dopo le 8, Kieran sguardò il sole levarsi fra i fitti cespugli di gimnosperne giganti che crescevano sui tetti dei grandi magazzini abbandonati, 400 metri più in là, sulla sponda orientale della laguna. Anche attraverso il fittissimo schermo delle foglie verde marcio, il calore del sole era implacabile. I raggi riflessi martellavano il petto e le spalle scoperte di Kerans, facendolo sudare, e lui dovette mettere un paio di grossi occhiali scuri per proteggersi. Il disco del sole non aveva più un contorno definito, era diventato un'ampia ellissi che si allargava sempre di più sopra l'orizzonte orientale, simile a un'enorme sfera di fuoco. Con il suo splendore trasformava la superficie plumbea senza vita della laguna in una lastra di rame scintillante. A mezzogiorno, solo 4 ore più tardi, l'acqua avrebbe assunto l'aspetto di fuoco liquido.
Il protagonista, Robert Kerans, è un biologo. La catastrofe, se così vogliamo chiamarla, è avvenuta tra i 60 e i 70 anni prima di quando è ambientato il romanzo. Dico catastrofe, ma il termine non è esatto, perché è consistito nel fatto che poi viene raccontato a sprazzi nel corso del romanzo, a causa di alcune tempeste solari la temperatura del globo ha cominciato ad aumentare di pochi gradi ogni anno, fino ad aggiungere queste altissime temperature che vuol dire 50 gradi a mezzogiorno, ed è destinato a salire, la temperatura è ancora maggiore man mano che si va verso l'equatore.
Che è una cosa topica dei romanzi della fantascienza catastrofica, no? Quindi il sole che brucia.
Sì, brucia, però è avvenuto lentamente, quindi non ci sono stati incendi, stragi, massacri, è avvenuto tutto molto lentamente anno dopo anno.
Gradualmente,
sì. Nel salire questa temperatura, questo ha provocato lentamente, anche questo lo apprendiamo a sprazzi nel corso del romanzo, come un rallentamento metabolico delle persone, che sono, lo vediamo lo stesso Kerans, che è sempre stanco, si muove lentamente, fa il minimo indispensabile, un regresso biologico e una tendenza delle persone all'isolamento.
Certo, naturalmente.
Naturalmente ci sono anche le differenze fisiche vuol dire che i poli si sono sciolti e milioni di tonnellate d'acqua hanno sommerso tutte le città del mondo. Sono rimaste emerse soltanto i piani più alti dei grattacieli. A questo si riferisce il deserto d'acqua, ma non finisce qui, perché queste milioni di tonnellate d'acqua hanno trascinato con sé milioni di detriti vegetali maleodoranti e puzzolenti, che hanno costituito delle specie di dighe intorno e dentro anche alle città. a questi spuntoni di grattacieli che fuoriescono dalla superficie dell'acqua.
Quindi una visione tipo il pianeta delle scimmie.
Sì, quindi non è neanche, per chi ha presente il Waterworld, non è una distesa d'acqua che scorre.
Una palude.
Palude è la parola esatta. Il mondo è diventato una gigantesca palude maleodorante, di acqua stagnante chiusa tra barriere di detriti, tra il vegetale, rami. Le forme di vita adatte a questo clima sono i rettili e gli anfibi. Ah, certo. Quindi quelli sono moltiplicati e rafforzati, sono scomparse altre forme di vita. E i vegetali, ma non tutti i vegetali, alcuni vegetali, funghi, licheni, felci, che quindi fioriscono in modo lussureggiante, nascono, crescono e muoiono, imputridiscono per fare posto ad altri a una grande velocità. E questa è la situazione, è il mondo intorno a cui si trova, si muove il protagonista Robert Keras. Che altro dire? L'umanità intanto si è ridotta, ma non ci sono stati,
ma non
perché sono stati annegati, massacri, semplicemente si è ridotta la fertilità.
Sì. Selezione.
E selezione al contrario, si è sempre più ridotta l'umanità in questo momento, poi ci dice anche nel romanzo, a poco più avanti, si è ridotta 5 milioni di persone che si sono tutti raccolti a vivere in quello che una volta era il circo polare artico, in una grande città che si chiama Camp Bird. 5 milioni di abitanti, la fertilità si è ridotta, 9 coppie su 10 non hanno figli e quell'altra coppia ha un figlio, nessuno ha più di un figlio, e questa tendenza è destinata ad aumentare. Insomma, l'evoluzione sta andando al contrario e tra non molto, tra il giro di poche generazioni, si arriverà ad avere il nuovo Adamo e la nuova Eva. Nel frattempo da Camp Bird è partita una spedizione scientifica di cui fa parte lo stesso Robert Keras insieme a un altro scienziato che si chiama Botkin, e con dei militari, i soliti militari, comandati dal colonnello Riggs, che stanno facendo delle osservazioni e degli studi in questa città, che loro intravedono, loro vivono nei piani più alti, intravedono attraverso l'acqua la città che si trova nei piani più bassi, sotto l'acqua, per quanto è possibile vedere, perché è invasa da detriti, felci, alghe, eccetera. E che neanche sa che città è. Sa più o meno che è una città dell'Europa. Vediamo un altro brano.
La maggior parte della città era da tempo scomparsa e solo gli edifici con struttura in acciaio del quartiere commerciale e finanziario del centro avevano resistito alla furia dell'acqua. Le case di mattoni e i capannoni industriali della periferia erano completamente sepolti sotto le dune di sedimenti in moto. Dove queste arrivavano alla superficie, foreste gigantesche si levavano verso il cielo verde opaco, ricoprendo quelli che una volta erano stati i campi di grano dell'Europa temperata e del Nord America. Impenetrabili foreste vergini, alte talvolta fino a 100 metri, erano un incubo di forme organiche in lotta fra loro, rapidamente decadenti verso il loro passato paleozoico. Gli unici passaggi per le truppe delle Nazioni Unite erano le lagune che avevano allagato le città, ma anche queste si stavano riempiendo di sedimenti e si sarebbero presto asciugate.
Andiamo avanti con la descrizione dell'ambiente e poi ci fermiamo, ci spostiamo poi a quello che è più importante, le modifiche interiori, ma ancora un brano per rendere bene l'idea nell'ambiente in cui si svolge questo romanzo. Vai Marco.
L'apparizione di questi sintomi era stata seguita da un secondo sconvolgimento geofisico. Il riscaldamento continuo dell'atmosfera aveva provocato la fusione delle calotte polari. I mari di ghiaccio dell'Antartico si erano spezzati e sciolti. Decine di migliaia di ghiacciai intorno al circolo artico, in Groenlandia, nel nord Europa, in Russia, nel nord America, si erano riversati nel mare, mentre milioni di metri cubi di ghiacci perenni si erano liquefatti in fiumi giganteschi. In realtà l'aumento del livello dell'acqua in tutto il globo sarebbe stato di pochi metri, ma i giganteschi torrenti di disgelo avevano portato con sé miliardi di tonnellate di sedimenti. Enormi delta si erano formati al loro sbocco, estendendo la costa dei continenti e creando dighe intorno agli oceani. L'effettiva estensione di questi si ridusse da 2/3 della superficie totale a poco più della metà. Spingendo avanti i sedimenti sommersi, i nuovi mari avevano completamente cambiato la forma e i contorni dei continenti. Il Mediterraneo si era ridotto a un sistema di laghi interni. La Gran Bretagna si era di nuovo unita alla Francia settentrionale. Il centro degli Stati Uniti, riempito dal Mississippi che trascinava a valle i fianchi delle montagne rocciose, era diventato un enorme golfo che si apriva sulla baia di Hudson, mentre il mare dei Caraibi si era trasformato in un deserto di sale. L'Europa era diventata un sistema di gigantesche lagune che avevano sommerso le principali città di pianura, divise fra loro da argini formati da sedimenti trasportati a valle dai fiumi in espansione.
Il colonnello Riggs informa a Cairns che gli studi e l'analisi sono finiti e devono ripartire per tornare alla base di Cape Verde. Bisogna cominciare i preparativi, ci sono gli altri militari, c'è il tenente Hardman che è il comandante dell'elicottero, c'è il sergente McCready e altri personaggi. C'è però un problema che Beatrice, una donna che fa parte della spedizione, non ha nessuna voglia di partire. Vuole rimanere nell'albergo del Ritz dove si trova. Senza molta convinzione però... Cairns ritiene il suo dovere andare a trovarla per cercare di convincerla senza sforzarsi molto a dire la verità, perché anche lui non è molto convinto di ripartire perché lì gode di abbastanza libertà. Vediamo adesso questo dialogo, così intanto facciamo conoscenza di questo personaggio che si rivelerà importante. Cairns e Beatrice.
Beatrice Dahl era distesa su una sedia a sdraio. Con il corpo snello spalmato di crema, lucido nell'ombra, sembrava un pitone addormentato. Le dita di una mano con le unghie dipinte toccavano leggermente un bicchiere pieno di ghiaccio appoggiato sulla tavola accanto a lei, mentre l'altra mano sfogliava le pagine di una rivista. Grandi occhiali da sole le nascondevano il volto morbido, ma Cairns notò l'espressione caparbia del labbro inferiore. Probabilmente Riggs l'aveva seccata cercando di imporre la logica dei suoi argomenti. Il colonnello si fermò e si appoggiò alla ringhiera. Guardò il corpo bellissimo con palese approvazione. Accortasi della sua presenza, Beatrice si tolse gli occhiali e si riannodò il reggiseno dietro le spalle. I suoi occhi ebbero un lieve bagliore. «Avanti voi due, non è uno spettacolo di spogliarello!» Riggs ridacchiò e scese la scaletta di metallo mentre Cairns lo seguiva chiedendosi come avrebbe fatto a persuadere Beatrice a lasciare il suo santuario privato.
Naturalmente tutti questi dialoghi avvengono mentre qua e là svolazzano delle libellule grandi come elicotteri, dei pipistrelli che entrano ed escono a piacimento, iguane, soprattutto c'è una grossa presenza di iguane e poi più avanti anche di alligatori che camminano per le strade, salgono sulle scale, entrano ed escono dagli appartamenti e dalle finestre. Se ti affacci vedi distese d'acque, tutti acqua sporca, tutti intorno.
Acque morte.
Una descrizione che vi propongo è quella dell'alloggio in cui si trova Cairns. E anche lì, se io fossi al posto di Cairns, non avrei avuto molta voglia di lasciare questo posto per tornare in questa base a Camp Bird, dove si immagina che sarebbe stato costretto a una rigida routine, tipo base militare. L'appartamento era stato progettato d'origine per un industriale milanese, arredato con mobili lussuosi e dotato dei più perfezionati e ritrovati tecnici. L'isolamento termico era ancora in condizioni perfette, benché i primi 6 piani dell'albergo fossero sotto il livello dell'acqua e i muri maestri cominciassero a sgretolarsi, e il condizionatore d'aria da 250 ampere funzionava senza il minimo intoppo. Pur non essendo stato occupato per 10 anni, ben poca polvere si era posata sulla mensola del caminetto e sui tavoli intagliati. Le 3 fotografie appoggiate sullo scrittoio ricoperto di coccodrillo, l'industriale e la famiglia, tutti snelli e ben nutriti, l'industriale è un ancor più snello grattacielo di 50 piani, non avevano una macchia. Fortunatamente per Kenans, il suo predecessore se n'era andato in gran fretta e i cassettoni e gli armadi erano pieni di tesori, racchette da volano col manico d'avorio, vestaglie stampate a mano, il bar ben fornito di whisky e brandy ormai stagionatissimi.
Le 16 meno una manciata di secondi sui 105-250 di Radio Blackout, la trasmissione alla Perla di Labon. L'autore di oggi è Ballard e il nostro numero di telefono è sempre 346-6673-263 per i vostri sms. Il romanzo è Deserto d'acqua, se non sbaglio.
Esattamente, sì. A proposito dello stagionatissimi, anche Beatrice, quando la vanno a trovarla Riggs e Kerans per convincerla a partire senza successo, la trovano che sta sfogliando Vogue, che poi ha uno sguardo più attento, è un numero di 30 anni prima.
30 anni prima, certo.
E adesso facciamo in conoscenza con il terzo personaggio più importante di questo romanzo, dopo Robert Kerans e dopo Beatrice Dahl, abbiamo invece il dottor Bodkin, che è lo scienziato del gruppo. Anche Kerans è uno scienziato in realtà, ma Bodkin è quello che ha, c'è una differenza, è più anziano, ha almeno 25 anni di più, e Bodkin quindi ha un vantaggio, ha vissuto l'epoca precedente, mentre invece Kerans è nato in quest'epoca e dell'epoca precedente ha soltanto dei ricordi, quello che gli hanno raccontato.
Tra l'altro è un po' di porta la memoria storica.
Memoria storica, ha visto le città senza l'acqua e quindi è nella posizione migliore anche per interpretare i fenomeni che stanno avvenendo, fenomeni che non sono solo quelli esterni, che sono sotto gli occhi di tutti, anche dei non scienziati, ma i fenomeni interni. Vediamo intanto i primi sintomi che si gli uomini e donne vedono su se stessi sono i sogni per loro natura sono una cosa individuale, per cui ci impiegano un po' di tempo a raccontarseli tra di loro, però i sogni stanno prendendo una forma particolare, come vedremo meglio. Dialogo tra Bodkis e Kerans.
Io in realtà sto pensando anche a un'altra cosa. È solo il panorama esterno che sta mutando? Quante volte negli ultimi tempi la maggior parte di noi ha avuto l'impressione di avere già visto tutto questo, di ricordare queste paludi e queste lagune fin troppo bene? Per quanto la mente cosciente possa essere selettiva, la maggior parte dei ricordi biologici sono spiacevoli, echi di pericoli e terrori. Nulla dura più a lungo della paura. Dovunque in natura si trovano esempi di riflessi innati da milioni di anni che sono rimasti in letargo per migliaia di generazioni, ma che hanno mantenuto inalterato il loro potere. L'esempio più classico è la paura atavica del topo campagnolo per la sagoma del falco. Persino una silhouette di carta passata davanti alla gabbia lo spinge terrorizzato a cercare rifugio. E come potresti spiegare altrimenti l'universale ma completamente ingiustificato orrore per i ragni, di cui si conosce solo una specie offensiva, e l'odio altrettanto sorprendente per i serpenti e per i rettili, semplicemente perché tutti portiamo dentro di noi il ricordo del tempo in cui i ragni giganti erano mortali e i rettili erano la forma di vita dominante del pianeta. Toccando con una mano la bustola che gli pesava in tasca, Kerans disse: «Dunque hai paura che l'aumento della temperatura e delle radiazioni stia risvegliando simili ricordi nella mente?» «Non nella mente, Robert. Questi sono i ricordi più vecchi del mondo, il calendario che portiamo in ogni gene e in ogni cromosomo.»
Oh, In altre parole, il pianeta sta evolvendo al contrario, sta tornando all'era mesozoico-triassica, con che la temperatura che sale di giorno in giorno, un certo tipo di vegetazione, alghe, licheni, muschi che prende il sopravvento, forme di vita che scompaiono come i mammiferi che non sono adatti al nuovo habitat e proliferano invece, anzi si rafforzano, si moltiplicano, forme di vita più adatte, gli anfibi e soprattutto i rettili che dilagano dappertutto. L'umanità, intanto gli esseri umani, sono decresciuti non per sterminio ma lentamente, giorno dopo giorno, per calo di fertilità, e sta tornando indietro. Infatti cosa mi stai dicendo? Che li stiamo trasformando in pitecantropi, australopitechi? Certo che no, perché le trasformazioni richiedono milioni di anni. L'uomo non si sta trasformando fisicamente, cioè si trasformerà sì, ma questo non lo vedremo perché avverrà molto lentamente. Si sta involvendo dentro di noi, perché
stanno risvegliando gli istinti primordiali attraverso le paure primordiali.
Attraverso le paure primordiali, e abbiamo l'impressione di vedere cose già viste. Non le abbiamo viste come individui, le abbiamo viste come specie le abbiamo viste, e questo per adesso nei sogni, che cominciano già a comunicarsi tra di loro nei sogni. Vi leggo un altro brano per rendere ancora meglio l'idea, e quello che spiega è sempre Botkin, che lo spiega meglio di come potrei spiegarlo io. Se preferisci, potresti chiamarla la psicologia degli equivalenti totali, o per brevità dei neuroni, e lasciarla perdere come una fantasia metabiologica. Tuttavia, io sono convinto che a mano che ci muoviamo all'indietro attraverso il tempo geofisico, rientriamo nel corridoio amniotico e andiamo all'indietro attraverso il tempo spirale e archeopsichico, riportando a galla nel subconscio i panorami di ogni epoca, ognuna per un distinto suolo biologico e la sua propria flora e fauna, perfettamente riconoscibile come se si viaggiasse nella macchina del tempo di Wells. Con la differenza che non si tratta di un viaggio turistico, ma di un completo riorientamento della personalità. Se noi permetteremo che questi fantasmi sepolti nel passato diventino di nuovo nostri padroni, allora riapparire, saremo spazzati all'indietro come relitti galleggianti della marea calante. Bodkis prese uno dei dischi dello scaffale, poi lo respinse con un gesto di incertezza. Forse questo pomeriggio corse un rischio con Hardman. Usare la stufa per simulare il sole e portare la temperatura a quasi 50 gradi, ma valeva la pena provare. Per 3 settimane i sogni lo avevano quasi fatto impazzire, ma durante gli ultimi giorni è stato molto meno scosso, come se accettasse i sogni e si lasciasse portare via all'indietro, senza alcun controllo cosciente. Per il suo bene, voglio tenerlo desto il più possibile, forse le sveglie ci riusciranno. Hardman è il comandante dell'elicottero, infatti ha cominciato a manifestare questi sintomi, nel senso che passa la maggior parte del tempo a dormire, vittima di incubi che poi lui racconta terrorizzato quando si sveglia. Allora Botkin l'ha sottoposto a un esperimento con il consenso di Hardman, l'ha messo dentro, ha spento il refrigeratore d'aria, che funziona, peraltro funziona bene, gli ha acceso vicino una stufa, la temperatura era già da 50 gradi, l'ha portata a 80 gradi, gli ha fatto suonare dei dischi e vedere come reagiva, cioè l'ha indotto in trance per verificare la sua teoria che la nostra mente stia viaggiando all'indietro, e crede di aver avuto alcune conferme. Infatti lì che Keras gli chiede delle spiegazioni e Botkin gli dà queste spiegazioni. Hardman poco dopo scomparirà, nel senso che fugge e non sanno dove sia andato a finire. Intanto Riggs continua a fare i preparativi, il colonnello Riggs, per la partenza, e rimane il problema di cercare di convincere Beatrice a venire con loro. Non possono costringerla con la forza, e neanche Kerans ha molta voglia, ha molta voglia di partire. Infatti sì. Lui cerca di convincere Beatrice a partire e lei dice che lui vuole partire. In realtà non è affatto convinto lui stesso di partire, ma lui pensa come strategia soltanto all'ultimo momento: le dirò se parto o non parto, per adesso le dico che voglio partire, poi vediamo, può anche darsi che decida anch'io di non partire. Are we not men? nuovo dialogo tra Keras e Beatrice, che quando va a trovarla sembra che non si sia mai mossa da dove si trovava su questo sdraio a leggere Vogue seminuda, a prendere il sole spalmata di olio.
Quando Chiara si entrò, lei era seduta sul letto con la caraffa di whisky appoggiata sulle ginocchia lisce. L'aria pesante e calda della stanza fece venire in mente a Kerans la cabina di Harman durante l'esperimento che Botkin aveva tentato sul pilota. Si avvicinò al termostato appoggiato sul tavolino da notte e abbassò l'indicatore da 20 a 15 gradi. «Si è rotto di nuovo», gli disse Beatrice. «Il motore continua a spegnersi». Kerans cercò di levarle il bicchiere dalle mani, ma lei non se lo lasciò prendere. «Lasciami stare, Robert», disse con voce stanca. «Lo so, sono una donna perduta, un'ubriacona, ma ho passato tutta la notte nella giungla di Marte e non voglio prediche». Kerans la scrutò in volto sorridendo fra sé con un sentimento misto di affetto e disperazione. «Vedrò se riesco a riparare il motore. Questa stanza puzza come se ti ci fossi rinchiusa insieme a un battaglione di forzati. Fai una doccia, Bea, e cerca di rimetterti in sesto. Riggs parte domani, avremo bisogno di essere ben svegli. Che cos'è questa storia degli incubi?» La ragazza si strinse nelle spalle. «Sogno la giungla, Robert», mormorò ambiguamente. «Sto imparando di nuovo l'ABC. La notte scorsa erano le giungle del Delta». Gli sorrise con l'espressione vuota, poi aggiunse con un pizzico di malizia: «Non fare quella faccia, fra poco li avrai tu gli incubi».
Vabbè, avrete che ormai credo abbiate capito, avuto un'idea della prosa di Ballard, di come lui insiste sulla situazione mentale dei personaggi e anche del modo in cui descrive in modo molto coinvolgente anche l'aspetto esterno. Il panorama esterno influisce sul panorama interno e viceversa. E inoltre, l'altra cosa che avete notato, Botkin è più vecchio di 25 anni, lui ha fatto in tempo a vedere il vecchio mondo, cosa che Kerans invece non ha visto, e quindi Botkin è in grado di dire su quale città si trovano. La città sopra cui si trovano, che si intravede a malapena sotto l'acqua, sia pure coperta da muschio, lichene eccetera, è Londra. Ecco. E lui lo sa perché ci ha vissuto e ricorda con nostalgia da quando da ragazzo andava a visitare il planetario, che adesso è completamente coperto, intatto peraltro, intatto, perché non è stata una catastrofe. Non nel senso come noi siamo abituati a considerare le catastrofi.
La decadenza.
È abbastanza intatto e c'è praticamente tutto, quasi tutto, vedremo meglio dopo, però incrostato di muschi, alghe, coralli, eccetera. Sono sopra Londra e questo vuol dire qualcosa per Botkin che ci ha vissuto, non per Kerans che invece il vecchio mondo ne ha solo sentito parlare. Vi do un'altra idea, leggo. Attaccato con sicurezza al velivolo della cintura di nylon che lo cingeva alle spalle e alle vita, Kerans osservava dall'alto il paesaggio, seguendo le linee d'acqua irraggiantisi dalle tre lagune centrali. 150 metri più in basso, l'ombra dell'elicottero correva sull'acqua variegata ed egli concentrò l'attenzione su quella zona. Un'immensa profusione di vita animale riempiva i canali e i canaletti. Serpenti acquatici si avvolgevano fra i cespugli di bambù invasi dall'acqua. Colonie di pipistrelli sciabavano dalle gallerie verdi, come nubi di un'esplosione. Iguane sedevano immobili sui cornicioni all'ombra, simili a sfingi di pietra. Spesso, quasi disturbata dal rumore dell'elicottero, una forma umana sembrava scattare e nascondersi tra le finestre, a livello dell'acqua, ma si rivelava poi un coccodrillo che addentava un'anitra selvatica, un tronco galleggiante di felce arborea appena crollato in acqua. 30 metri più in là, l'orizzonte era ancora oscurato dalle nebbie del primo mattino, grandi sbuffi di vapore dorato appesi al sole come sipari diafani, ma l'aria sopra la città era chiara e limpida e i gas di scappamento dell'elicottero vi disegnavano una scintillante forma ondulata.
Get out. 16:13 la Perla di Labuan si ferma per un breve intervallo musicale, voi rimanete attaccati qua, noi ci risentiamo tra 3 minuti quasi esatti.